teatro tutu nostra roba tutti documento vestiti tutti cos.
Era il 7 gennaio 2010, il giorno dell'esplosione della rivolta dei lavoratori africani a Rosarno. Sfruttati negli agrumeti, stipati in fabbriche fatiscenti, non ce l'hanno fatta più quando sono stati aggrediti fisicamente. Mesi dopo qualcosa è cambiato nel paese della piana di Gioia Tauro, anche se molti problemi restano gli stessi.
Io vengo qua per fare mandrellino, ma però non chiedo casa per dormire. E come fai a chiedere lavoro senza casa? Io chiedo documenti, tutto. E come fai? Questo è il problema.
Da quanti anni sei in Italia?
Io sei qua 10 anni.
10?
10 anni.
E dove hai lavorato in 10 anni?
Di 10 anni io ho trovato documenti 2 anni fa. Prima io non chiedo documenti, ho trovato documenti adesso. E io ho fatto lavoro, uno giorno sì, uno giorno no, farò marature o campagna. Io farò campagna, dopo andare a Foggia, Foggia viene in Rosarno, io mi chiedo come per trovare casa e dormire.
Iniziamo da qui il nostro racconto, da quelle voci esasperate che hanno fatto il giro del mondo. Anche Al Jazeera gettò il suo occhio su quello che accadeva in questo pezzo di Calabria.
Adesso non vuoi lavoro, lavoro va bene. Non finito, andiamo a pasta. Même domani ancora, ancora. Non finito. Una settimana ancora. Sì. Se tu vuoi prendere tutti gli africani, vai Africa e basta.
This is Europe. This is not Africa. If this situation is supposed to live, I'll stay for my country.
We have more been like Italians. We respect Italia, that's why we are here. If you do, we don't respect Italia, we could have failed our country.
Italia! Italia razzismo!
Italia africano è ferito! Ma come? Italia non vuole africano!
Ma che cosa è cambiato e che cosa è rimasto uguale? A Rosarno da meno di un mese c'è un nuovo sindaco, è una donna, si chiama Elisabetta Tripodi, espressione di un centrosinistra unito ma senza tessera di partito. Uno dei suoi primi gesti da primo cittadino è stata l'organizzazione di una festa tra italiani e stranieri nella piazza intitolata Giuseppe Valarioti, figura storica del PC rosarnese ucciso dall''Ndrangheta nel 1980.
Si sono accesi i riflettori ancora una volta su Rosarno a distanza di un anno. Ci piace delle volte constatare che questi riflettori e un po' il sistema forse dei media si accendono e si spengono a seconda della notizia del momento. Quindi non vorrei che rimanesse solo un esercizio retorico e poi fossimo ancora una volta additati come esempio di razzismo in tutto il mondo. Invece ieri sera credo che Rosarno abbia dato una grande prova di accoglienza. Abbiamo deciso come amministrazione di festeggiare in piazza con una festa della mondialità, con un concerto musicale insieme ai cittadini rosarnesi e migranti, una nuova cultura dell'accoglienza. Insieme abbiamo ballato, mangiato dei dolci, rimasti in piazza nonostante il freddo a ballare la taranta fino a mezzanotte. E credo che veramente dal momento della rivolta questo sia stato un segno tangibile di riconciliazione, cosa che era già avvenuta nei fatti, perché appena un mese dopo dei fatti di Rosarno gli africani sono tornati, circolavano liberamente per le nostre strade, non ci sono più stati episodi di intolleranza e di razzismo.
Come cambieranno le cose con la vostra amministrazione?
Rosarno è un paese che drammaticamente vive la crisi economica che attanaglia il mezzogiorno, ha un'economia agricola fortemente impoverita e una crisi che si sta ripercuotendo rispetto a tutti i suoi cittadini, quindi aggiunge questo problema dei migranti, tutti i problemi tipici dei paesi del sud, unito a quello della criminalità organizzata. E con la nostra vittoria, la vittoria della coalizione che io ho diretto, speriamo di restituire, come ho sempre detto in campagna elettorale, il paese alla sua dimensione normale, normale tra virgolette, che non significa paese ordinario, ma un paese che finalmente, uscito da questo tunnel del commissariamento e da giunte di centrodestra che non riuscivano a portare a termine il loro mandato, possa essere governato per 5 anni da una coalizione che intenda offrire ai cittadini dei servizi finalmente efficienti che sono mancati nel corso di questi ultimi anni, soprattutto riscoprire la socialità e la voglia di riappropriarsi delle piazze del proprio paese.
Sindaco, che cosa si può fare invece? Cioè, che cosa può fare un comune per le persone che anche in questo anno di raccolta degli agrumi vivono in situazioni non buone, insomma, situazioni che non saranno come l'anno scorso, ma non
per
sono
noi è
ottimali.
Molto difficile affrontare con le sole nostre forze, anche a livello economico, una situazione del genere. Comunque ci siamo attivati da subito a farci parte attiva di un tavolo che era stato promosso presso la Prefettura di Reggio Calabria con l'intervento della Protezione Civile Regionale. A giorni verrà allestito un campo di prima accoglienza temporaneo con 20 container che potranno ospitare fino a 120 migranti. Quindi una prima risposta umanitaria alle esigenze di queste persone che oggi vivono sparsi nei casolari di campagna.
In quanto stimate la presenza quest'anno dei lavoratori africani?
E quest'anno è più bassa, si attesta intorno alle 800 unità, è sempre caratterizzata dalla stagionalità. Credo che questo sia dovuto proprio alla crisi economica, alla domanda di braccia che quest'anno è molto più bassa, perché molti agricoltori per il prezzo bassissimo delle arance non le raccoglieranno.
Don Pino De Masi è il referente di Libera nella Piana di Gioia Tauro ed è stato ed è in prima linea non solo nell'accoglienza ma nel lavoro attivo per trovare una soluzione allo sfruttamento del lavoro migrante. A lui il compito di raccontarci che cosa è rimasto uguale.
Sostanzialmente c'è un clima meno teso, meno conflittuale, ma la situazione è tale e quale. Ecco, il clima che si respira è di minore conflittualità. Ma i problemi che c'erano lo scorso anno ci sono quest'anno, modificati in parte e anche spesso amplificati. Il problema degli alloggi, i ghetti hanno fatto spazio ai casolari diroccati, hanno fatto spazio spesso a case a cielo aperto, quindi senza acqua, senza elettricità. Il discorso del lavoro, il lavoro nero, continua ad esserci anche se ci sono stati da parte delle autorità ispezioni e via dicendo, però sotto sotto il lavoro nero continua, anche se è migliorata in parte questa situazione, però la realtà è che non c'è lavoro. Il lavoro non c'era l'anno scorso, non c'è neanche quest'anno. Giochiamo solo sui numeri, che mentre l'anno scorso erano 2.500 persone, noi in questo momento abbiamo tra 800 e 1.000 persone, per cui con le debite proporzioni e capisci che forse qualche giornata in più riescono a farsela. Il problema poi dei migranti rifugiati che sono irregolari ma inespellibili perché hanno chiesto appunto domanda di asilo e via dicendo, continuano ad essere persone invisibili perché chiaramente loro non possono lavorare e via dicendo. Questa è un po' la situazione generale.
Complessiva, dunque caporalato, sfruttamento.
Caporalato continua. E anche tra gli uomini di colore, questo è bene che si segnali, ecco. Ci sono sempre gli uomini di colore che fanno la mediazione.
Senti Dupino, tu hai detto che sono diminuiti, saranno un migliaio quest'anno, sì. Sono aumentati le contrattualizzazioni, oltre al fatto naturalmente che rimane il fatto del caporalato, dello sfruttamento, di 25 euro al giorno?
Sì, allora diciamo che da parte dei proprietari terrieri c'è maggiore paura, no? Quindi stanno cercando dove posso, cioè dove sono nelle condizioni di farlo, a regolarizzare gli africani. Però bisogna poi capire quando a maggio verrà fuori l'elenco degli africani impiegati, quali sono effettivamente gli africani, quanti sono gli africani contrattualizzati.
E a maggio si potranno vedere quante giornate lavorative verranno fatte.
I nomi e le giornate lavorative, capisci?
La componente, diciamo, sono sempre migranti subsahariani, sono sempre
sì,
africani?
La componente è quella. È chiaro che il numero che manca, diciamo, c'è da aggiungere quelli dell'est che sono arrivati, no? I rumeni, i bulgari sono arrivati, eh?
Ce lo dicevi anche l'anno scorso, sì, proprio di questi periodi che sarebbero...
Perché si gestiscono in modo diverso, capisci?
La rete Radici, che avete sentito nominare da Don Pino, ha lavorato in questi mesi per monitorare il lavoro nelle campagne. I volontari, che vanno dalla CGL ad Action a Libera, hanno fatto qualcosa di molto semplice, ma cui nessuno aveva pensato. E finalmente si è avviato un dialogo vero con l'istituzione, a partire dalla prefettura, che ha incontrato una delegazione della rete proprio il 7 gennaio, ad un anno dalla rivolta. Ce lo spiega Alessio Magro.
L'incontro in prefettura ha avuto un esito positivo perché sono state accolte le nostre richieste di portare un'istanza al governo affinché si apra un'avvertenza meridionale per garantire tutele, garantire il diritto di soggiorno agli africani che lavorano nei campi del sud e che vengono sfruttati anche a causa delle distorsioni della legge Bossi-Fini.
Praticamente la prefettura si farà portavoce di una richiesta al governo, ce la spieghi in modo più tecnico, cioè cosa potrebbe accadere?
Praticamente abbiamo chiesto un incontro al governo, quindi al ministro Maroni. Abbiamo chiesto di incontrare il dipartimento del Viminale che si occupa dell'immigrazione per studiare una formula di tutela a favore dei cittadini stranieri, la gran parte dei quali sono richiedenti asilo e che per le distorsioni della legge vivono sul territorio italiano regolarmente ma non hanno la possibilità di lavorare, per cui si trovano costretti ad abitare nelle nostre campagne, quindi nelle campagne del sud. Questo meccanismo genera sfruttamento e lavoro nero. Per questo noi chiediamo che venga regolarizzata la loro posizione per fare in modo che si possa gradualmente uscire da questa condizione strutturale di sfruttamento. La prefettura di Reggio Calabria, in quanto autorità che governa il territorio dove vivono i migranti, ha preso una responsabilità in questa vicenda e quindi rilancerà questa istanza a Roma, ma farà di più. C'è stato l'impegno di valutare caso per caso singole posizioni e quindi in tempi rapidi trovare una soluzione per questi ragazzi che vivono nella piana di Gioia Tauro e lavorano in condizioni di sfruttamento. È chiaro che è un impegno e dovrà essere verificato sul campo. È stato preso anche un altro impegno, quello di chiamare in causa la Regione Calabria, che a un anno di distanza dai fatti, dalla rivolta, sostanzialmente si è disinteressato del problema. Questa chiamata in causa prevederà un'interlocuzione per avviare un tavolo regionale nel quale appunto la Regione Calabria, le organizzazioni datoriali, i sindacati e le associazioni discutono insieme della condizione dei migranti e discutono soprattutto di come rilanciare l'agricoltura del sud. Questo è un elemento importante perché con questa mobilitazione lanciata dalla Rete Radici e della CGL della Biana si sono unite due lotte. Quella dei migranti per il diritto a un'esistenza dignitosa e quindi per il diritto a soggiornare sul nostro territorio e la battaglia degli agricoltori della piana di Gioia Tauro per modificare strutturalmente l'agricoltura della nostra regione e direi di tutto il meridione. Perché questa è un'avvertenza che parte da Rosarno, dal nodo di Rosarno, ma è un'avvertenza che parla a tutto il sud del nostro paese.
Alessio, questo è anche uno snodo importante di un lavoro che la Rete Radici ha fatto durante tutto quest'anno.
Noi abbiamo fatto semplicemente un monitoraggio nelle campagne della Piana. Siamo andati a parlare con gli africani che vivono lì, abbiamo visto le condizioni in cui vivono, li abbiamo ascoltati e abbiamo preso in carico le loro posizioni e quindi abbiamo fatto delle interviste singole caso per caso. È emerso un quadro fatto di sfruttamento, di condizioni di invisibilità, di limbo giuridico. Queste posizioni sono state portate all'attenzione delle autorità del territorio. È chiaro che hanno una responsabilità. A volte il problema è che non viene data voce ai migranti. Noi abbiamo fatto semplicemente questo passaggio, dare voce ai migranti e interloquire con le autorità che, devo dire, quantomeno a Reggio Calabria si sono dimostrate pronte al dialogo. È una cosa semplice che probabilmente mai nessuno prima aveva fatto in questo territorio.
Nello stesso giorno, ormai un giorno simbolico del lavoro degli immigrati in Italia, l'Osservatorio Calabria Africa era a Roma, davanti al Ministero dell'Agricoltura, per rilanciare un'altra proposta, ovvero quella che le denominazioni d'origine controllata e protetta dei prodotti agricoli italiani tengano conto anche delle condizioni di lavoro di chi li raccoglie. Un marchio etico, insomma, in cui alla valorizzazione del prodotto si accompagni anche il rispetto delle condizioni di lavoro. In questo anno è cresciuta politicamente una generazione di lavoratori che sta prendendo voce, come Mama Saliu, che ha lavorato a Rosarno e in altre parti del Sud Italia.
Noi partiamo lì per lavorare. Qualcuno che lavora, io non lo so perché lui è clandestino, ma non è che noi piace andare nella casa abbandonati per dormire perché noi piace questo. No, noi partiamo lì per lavorare, perché noi siamo qua per cercare il lavoro. Nessuno non dà cosa da mangiare a noi, non dà cosa. Quindi dobbiamo lavorare. Per questo noi partiamo a Poggia, a Rosarno, a Casalvolturno, tante parti dove possiamo lavorare. Abbiamo fatto manifestazioni sotto di prefettura per fare vedere gli altri, noi non siamo criminali. Siamo lì per lavorare, e qualcuno che è uscito nel suo paese, poi della guerra o poi della politica o poi della etnia, è scappato per venire qua. Io non posso venire qua per fare altro criminale, perché tu hai scappato del tuo paese perché tu non vuole problema. E per questo siamo qua, per cercare la nostra vita, non per fare altro problema.
Perché vi siete ribellati a Rosarno un anno fa?
Questo io posso dire perché non lo so, ci sono tanti stranieri a Rosarno, tanti stranieri e arabichi. Io posso dire perché noi siamo neri, perché c'è tanti gente che fanno, ogni anno loro fanno queste cose a noi. L'anno scorso abbiamo fatto manifestazioni sotto la prefettura per fare vedere agli altri, no, nessuno, noi non siamo lì per rubare, non siamo lì per fare altro problema. Perché noi siamo a Rosarno? Perché a Rosarno possiamo lavorare, per questo noi siamo lì.
E oggi niente è cambiato? E
oggi niente non è cambiato, perché ci sono tanti amici che sta lì a lavorare 10 ore, 9 ore, 25 euro per giorno, anche per mangiare. Tu non posso mangiare, non porti mangiare mattina, quando tu alzi alle 5 di mattina tu vai, cominci a lavorare alle 7 fino alle 4 o 5 così, poi tu torni a casa e tu cerchi cose da mangiare, domani mattina ancora così, anche per rispondere telefonino mentre che tu stai lavorando non è possibile.
Thank you.
Per quanti anni a Rosarno il problema è rimasto invisibile al resto d'Italia? Quanto tempo è passato da quando questi giovani lavoratori volonterosi e capaci di adattarsi ad ogni situazione sono arrivati nella piana di Gioia Tauro? Conviene andare ad interrogare chi probabilmente conosce meglio di chiunque altro questo fenomeno. Norina Ventre è mamma Africa. Adesso ha 83 anni, ma cucina da 20 anni per gli africani che raccolgono gli agrumi.
Io dal 90-91, prima sai cosa combinavo? Facevo, tu cucini tanta pasta al forno, tu fai arancini, organizzavo. E si portavano, c'era una segheria. Allora c'era ancora mio marito, mi aiutava della breta, che mio marito era il presidente provinciale dei coltivatori greci. E allora abbiamo organizzato e le portava là. Mangiare. Poi, siccome la mia scuola, questa era la mia scuola che insegnavo nella scuola materna, e mi hanno spostato dall'altra parte. Allora, di quando mi hanno spostato di là, ci si è Don Pino Pino. E senti, la mia scuola l'hanno chiusa, che ne dice di fare una mensa qua invece di farla qua da Sergio? Ah, disse, facciamola, se facciamo la domanda al comune, abbiamo fatto la domanda al comune. La domanda al comune ce l'ha provata. I tavoli di casa mia vecchi, come erano? Avevo sedie vecchie, cosa è aggiustato? Mettevamo una tavola, adesso la faccio vedere.
Nel suo ufficio, tra le fotografie e i ricordi di un ventennio di solidarietà fatta in casa, mamma Africa non può dimenticare quello che è successo un anno fa e ricorda anche con rabbia certe prese di posizione di alcuni rosarnesi. Ma serve un chiarimento. Norina non accetta l'accusa di razzismo e punta il dito verso il governo.
Ma sto governo proprio ci ha abbandonati.
Perché dice?
Perché, scusate, non sapevano tutte le istituzioni quello che c'era qua, che erano migliaia di persone. Non sapevano tutto. Certo. L'hanno voluto loro. Loro, il governo l'ha voluto. L'ha voluto il governo, se no sapevano tutto. Polizia, tutti sapevano che c'erano migliaia di persone. Questo è stato, mi pare, il 92. Ecco, 92. Pranzo per essere comunitaria, capannone di Sergio, quello che vi ho detto io. Guarda qua quanto ce n'è, guarda come sono. Perché i primi sono arrivati questi del sud, no? Poi stavano bene, tutto, siano stati accolti, senza che ci chiamino razzisti. Ma scusate che stava nascendo una parolaccia, di giornalisti, ci hanno messo la cosa razzista.
Però qualcosa di brutto è successo.
Rosarno è una rosa che viene e si riposa. Tutti i forestieri vengono a Rosarno. Venivano dai paesi vicini, nelle montagne, venivano qua a zappare la terra e l'accoglievano tutti quanti. Da prima io, da piccolina, davo da mangiare a tutta questa gente che dormivano qua sotto, c'era un capannone dove ne venivano e zappavano la terra e dormivano qua. Rosarno è stato sempre accogliente. Non possono dire questo. Io fin da ragazza so che a Rosarno abbiamo accolto tutti i forestieri di tutti i paesi, vicini e lontani, eccetera. Non possono dire che Rosarno, certo, scusate, a mezzo a tanti, a mezzo a 13 apostoli c'era San Giuda. Quelle del bosco non si ricordavano quando non avevano gabinetto, andavano con i capi e mani e non ti lovare. Non si ricordavano questo. Quando vedevano questi poveretti che andavano al bagno fuori di qua e di là, si sono ribellati. I nostri figli hanno a vedere. Voi non vi ricordate quando ne avevo cuccoli fuori, che non gli avevo un gabinetto? Là mi sono arrabbiata, mi sono bisticciata con tutti. C'era uno che dice: suo maresciallo, che scavi, maresciallo, sì, perché tu non ti ricordi? Ah, no, tu sei giovane, ma io mi ricordo. Quando qua era tutto oliveto e venivano ad andare al bagno, quando non avevano i gabinetti andavano a buttare le cose, le buttavano fuori. Allora non vi ricordate i tempi nostri?
Non si rassegna Norina, non vuole fermarsi. Lei i giovani africani li incontra direttamente in strada, quando si mette in macchina sulla sua Punto grigia e li cerca per dare loro un cartone di latte o un po' di verdura e spiegare dov'è l'appuntamento ogni giorno alla fine del lavoro in campagna per avere un pasto caldo.
Cominciamo alle 5, poi non si sa quando ci svegliamo. Perché io vengo a preparare i tavoli di mattina, preparo tutto, no? Accendo il fuoco e quando vengo io l'acqua è calda, la mettiamo nel bruciatore subito, no?
Bolle.
Portiamo il mangiare pronto da casa, compro, ma devo andare a prenotare il pollo. Ma che ci vuole? Basta un saluto, giro, hanno bisogno di qualcosa, devo andare a fare questo, mettene in macchina, sali in macchina e li porto. La stazione è, stasera uno è voluto andare a parte, metti in macchina e veniamo. Sono in contatto continuo con loro.
Ma saranno di meno quest'anno?
Di meno sì, ma perché non li lasciano, devono trovare la casa assolutamente. I clandestini ce ne sono pochi, perché se i clandestini vanno nelle campagne, vedi che li prendono e li mandano via. Ma dico, fate le istruzioni di accoglienza. È venuto un commissario là per chiedere consigli come lo devono fare questo centro qua e là. Io ho dato dei consigli. Sì, 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 lo facciamo. Anni, anni, io non ci credo più a niente. Quello che posso fare con la mia misera forza faccio.
La solidarietà nella piana è fatta di grande concretezza e dal basso si sono create soluzioni destinate ad essere un modello. A Drosi, un piccolo comune vicino a Rosarno, la Caritas ha sviluppato un'idea vincente di accoglienza. Ce la racconta ancora Alessio Magro della rete Radici.
Accanto a Rosarno, ad esempio a Drosi, si è realizzato un modello di inclusione sociale che noi vogliamo lanciare all'attenzione di tutti. Grazie alla Caritas locale, quindi addirittura grazie al volontariato, si è riusciti a mediare tra la richiesta di case degli africani e l'offerta di alloggi. Ci sono tante case sfitte nelle nostre piccole città del sud, la Caritas è riuscita a mettere d'accordo tutti e quindi a Drosi vivono gli africani vivono sotto un tetto e lo fanno pagando un affitto. Questo è un modello dal basso e a costo zero che noi lanciamo all'attenzione di tutti, in primo luogo delle istituzioni locali, della regione e delle autorità.
Sentite cosa accadeva a Rizziconi, vicino a Drosi, quando stava iniziando la raccolta degli agrumi lo scorso novembre. I lavoratori africani andavano dall'amico Kwasa, significa macellaio in africano, e chiamano così l'italiano che li aiuta e che vende loro il pane a 80 centesimi. Ma già a novembre il problema della casa era lì, in tutta la sua concretezza.
Perché quest'anno voi dovete trovare un posto per dormire.
Noi chiediamo i regolari che abbiamo messo in casa, sono circa 180-200 persone.
Drosi, Rizziconi.
200.
Ma arrivati in quattro giorni.
Adesso sono arrivati.
15 giorni a questa parte.
Ma ci saranno meno lavoratori?
Non ne parliamo proprio. Di meno l'anno scorso.
Saranno
anche
meno.
Un quarto.
L'altro anno qui quanti ce n'erano?
Ce n'erano 800.
Quanti?
700.
E ora sono 100.
No, pochissimo.
La stessa cosa a Rosarno.
Pochissimo.
A Rosarno ce n'era un migliaio, ora sono 150.
Sì, sì. No, sono più di Rosarno. Perché qua diciamo non c'è stato questa situazione.
Afflusso, perché l'anno scorso
no,
c'è stato quello,
questo problema
coi residenti, eccetera.
E scappano tutti qua perché stanno bene.
È un posto più tranquillo.
Bravo, vogliono tutti qua, tutti qua. Se cercano di allontanarli più in là. E loro dicono, no, vogliamo qua, stare tranquilli qua, capito? Non li tocca nessuno e stanno più tranquilli. Sempre qua vogliono stare.
Qui il parroco ha fatto una convenzione, si è offerta come garante per, con gli abitanti per affittare le case a loro.
Sì, sì.
E funziona.
Prendiamo 10 e ne arrivano 20. Ne arrivi 20 e ne arrivano 50.
Ieri
come fai?
Abbiamo sistemato 14 nelle case per bene comunque.
No, quest'anno tutti casi sì, buoni,
tutte regolari.
Un bagno, acqua calda, tutto. Tutti il 99% ci hanno permesso. Raccogliamo vestiti tutte l'estate, portano persone, di qua e là c'era qua. Come arrivano bagnati così, a dare vestiti, accendo fuoco, certe volte cartoni, vai, riscaldati, tutti da qua, tutti qua. Perché non vogliono allontanarsi di qua? Perché qua stare bene.
Ma qua sai paura, quando è da casa viene qui a Ghana, se no, lì è paura là. Ma quando viene qui a Burkina Faso, gli si era domandato, sarà per me stagione, sì. Adesso no, aiuto da fare tutto, mangiare, quello, tutto, con quello. No, mamma mia, è troppo bravo, il problema è quanto niente a casa.
Sì. Quanto sei in Italia?
Mio, è 3 anni.
Quanto?
3 anni. Sì.
Lui 10.
3 anni anche tu?
10 anni.
10 anni.
C'è stato uno che se n'è andato ieri, il Kiro Rambo.
Rambo?
Dice io non conosco grande, bambino, sì, dice, non conosco bambino per niente. Sì. Dice non conosco bambino, da 8 anni qua che era.
Sì. Sì.
Adesso ho fatto sorpresa a moglie per andare via e se n'è andato ieri sera perché non aveva permesso di stagione.
Ah, l'aveva perso.
Sì. Mamma
guarda,
mamma
e come fai a tenere il permesso?
Mamma di tutti gli africani. Quanti bambini ciò ci fanno? Quanti bambini ciò?
Si vedi sempre. Ah, lì tu puoi mirare adesso. Tutto africano, mamma lì.
Mamma mia, guarda il gruppo di tenda casa.
Non c'è casa da sistemare, quello è il problema.
Ma allora quest'anno il problema sono le case. Quindi.
Quest'anno sono le case, perché non c'è collina di là neanche.
Ma sono anche i controlli.
Per i controlli. Se no già là avevano riempito di là.
Quando dice di là dov'è?
Dove è andato lui? No, non era collina, di là quando l'ha portato lui, era mia proprietà là. Era mia di là, sì. Stavano riempiendo tutto. No, andate via, dovete andare via, che io non vado in galera per loro. Perché là non si può stare perché è una casa brutta.
Sì.
Un capannone vecchio, abbandonato, troppo.
Ah, ma hanno detto che due giorni fa la polizia ha spostato delle persone.
Sì,
è
okay. quello. Okay. Sì. Abbiamo carabinieri. Ci andate via perché qua non si può stare, andate a chiamare, non si può stare, non si può. Là è troppo brutto. Troppo brutto. E l'ha spostato loro, i carabinieri.
E dove l'hanno mandato? Via.
C'è un'altra collina.
Dove?
Dov'è?
Vicino a Tauria Nova. Siamo stati ieri sera.
E quanta gente c'è?
C'è circa 30-35, ma là per riparo arrivano tutti là.
Rosarno, qualcosa è cambiato, anche se tutto è rimasto uguale. Sintesi paradossale, ma come lo sono molti aspetti del Sud. Antonello Mangano è un giornalista ed uno scrittore. Il suo libro, Gli africani salveranno l'Italia, propone una tesi importante. Quella di un anno fa dei lavoratori africani è stata una rivolta antimafiosa. Un'analisi che Mangano ha approfondito sul suo sito, terrelibere.org, spiegando che sì, qualcosa è cambiato, perché quella ribellione ha innescato un processo di cambiamento politico e ha interrotto la ventennale violenza contro i migranti. L'andrangheta è più debole, scrive Mangano. I bellocco e i pesce sono stati decimati dalle retate ed è spuntata pure una collaboratrice di giustizia, per di più una stretta parente del clan più forte. tanti i sequestri di beni e gli arresti. Il momento di svolta sta tutto negli occhi stupiti di un rampollo dei Bellocco, che vede la propria auto di lusso presa a bastonate dai neri, senza riguardo, democraticamente. Si rivolge ai tutori dell'ordine, forse per la prima volta nella sua vita, e non riceve soddisfazione. Decide di fare da solo, aggredendo insieme neri e carabinieri. Finirà dentro e sarà solo il primo. I lavoratori africani invece hanno collaborato anche con la giustizia italiana e l'inchiesta Migrantes della Procura di Palmi ne è l'esempio. I 30 arresti sono scattati all'alba del 26 aprile 2010 e hanno coinvolto caporali stranieri e proprietari terrieri italiani. Dopo la rivolta, dopo che i lavoratori africani erano ritornati, si era costituita la stessa rete di sfruttamento, ma le intercettazioni, decise anche in base ai nomi fatti dai ragazzi africani che hanno parlato alle forze dell'ordine, sono state decisive. Lo scorso aprile, il dottor Giuseppe Creazzo, che guida la Procura di Palmi, ci spiegava così l'inchiesta.
L'inchiesta scaturisce da quei fatti e diciamo ha riguardato questo filone dell'indagine, questo fenomeno che è venuto fuori, che è emerso di una vera e propria rete parallela di reclutamento e di collocamento, direi clandestino, insomma comunque illegale. I fatti di Rosardo hanno costituito l'occasione per mettere in campo da parte dei vertici delle forze dell'ordine una task force adeguata al fenomeno e poi grazie anche alla collaborazione di alcuni migranti clandestini che erano stati trasportati presso i centri di accoglienza e che emergendo dalla clandestinità hanno preso a raccontare le loro storie, si è potuti partire con dei concreti elementi, quindi sono state avviate attività soprattutto di intercettazione telefonica ed ambientale e poi pedinamenti, appostamenti, insomma questo ha portato a ricostruire questo spaccato che è venuto fuori davvero, credo, di una certa importanza.
Le indagini sul lavoro nero non sono semplici, perché bisogna che si mettano in gioco innanzitutto le vittime di questo lavoro nero, quindi gli sfruttati. Abbiamo già capito che è stato fondamentale l'apporto che hanno dato gli immigrati, insomma le persone che erano state trasferite nei centri. Che realtà vi siete trovati davanti?
È una realtà difficile, fatta di appunto sfruttamento di condizioni di lavoro inumane, nel senso che questi soggetti lavoravano dall'alba fino al tramonto, anzi anche oltre il tramonto, letteralmente hanno dichiarato finché non si vedeva più nulla, quindi finché non era totalmente buio, e quindi più di 12 ore al giorno, con una paga di gran lunga inferiore a quella prevista, che sarebbe prevista per questo tipo di prestazioni per 6 ore al giorno, e con una parte della paga che doveva essere data ai caporali che li reclutavano e li portavano materialmente con i pulmini sui posti di lavoro. E la cosa importante è segnalare che, credo questo sia bene che si sappia, la legge prevede per la possibilità di concedere dei permessi speciali di soggiorno ai lavoratori clandestini nel caso di collaborazione con la giustizia, diciamo per ragioni di giustizia, un meccanismo che è stato posto in essere in questa occasione. La Procura di Palmi ha richiesto al questore la concessione di più di qualche permesso di questo tipo, siamo oltre i 10.
La rete invece dei caporali e degli italiani, dei proprietari, sì, terrieri, era una rete consolidata dal tempo?
Beh, noi riteniamo di sì, che fosse un vero e proprio sistema ben collaudato, questo si evince dai colloqui intercettati, nel senso che si parlava dando già per presupposti i rapporti e la conoscenza reciproca di cosa si stesse parlando, cioè non è che avevano bisogno di mente cosa serviva e quali fossero gli accordi sottostanti. è venuto fuori appunto un sistema ben collaudato, ritengo, nel tempo, e quel che conta, un sistema che era stato rimesso in piedi dopo gli scontri, dopo qualche settimana di interruzione, era stato tranquillamente rimesso in piedi.
C'è anche un risultato di sequestro preventivo di beni dei proprietari terrieri. Ci spiega le cifre e che cosa è stato sequestrato?
Sono stati sequestrati delle aziende e di terreni gestiti da queste aziende sui quali è stato accertato il raccolto delle arance veniva operato attraverso questi sistemi illeciti, per quindi al fine di evitare che il reato, che i reati contestati fossero portati ad ulteriori conseguenze, il giudice ha disposto il sequestro di questi terreni, che sono circa numericamente 200 e per un valore stimato non da me ma dalla polizia giudiziaria di circa 10 milioni di euro.
Quanta contiguità c'è tra questi crimini e quelli che sono stati contestati alle persone a cui sono state applicate le misure e l'andrangheta?
E questo non sono in grado di stabilirlo, nel senso che dalle nostre indagini non è emerso un collegamento diretto con organizzazioni mafiose. Fra i proprietari terrieri c'è qualcuno che ha dei precedenti, sia pure non direttamente di mafia, ma dei precedenti significativi, solo qualcuno. Per il resto non ho elementi per poter dire che questi fenomeni venivano gestiti dalle organizzazioni mafiose, ma come sempre accade, non ho nemmeno elementi per escluderli, perché da queste parti tutto dovunque ci sia movimento di denaro o comunque attività economica, l'andrangheta cerca di approfittarne. Allo Stato non sono emersi elementi concreti.
La legalità è uno dei punti chiave del programma del neo sindaco Tripodi, che ci raccontava questo quando era ancora in campagna elettorale.
C'è l'affermazione del principio di legalità. Noi vi proporremo da subito, e questo c'è scritto anche nel programma, l'adesione alla stazione unica appaltante provinciale, che è un organismo che è stato promosso dalla Prefettura di Reggio Calabria e dalla Provincia per combattere le infiltrazioni nel settore degli appalti pubblici. Questo è da 2 anni, che 18 mesi che esiste questa stazione unica. Riguardava tutti i lavori pubblici solo di una certa soglia, superiore a 150.000 euro. Oggi c'è la possibilità di aderire per qualunque importo di lavori e per qualunque importo di forniture di beni e servizi. Cioè, il ripristinare delle condizioni di legalità, per noi abbiamo bisogno di sentirci più sicuri. Ma il rispetto alla legalità non è solo la lotta all'andrangheta che spetta alla magistratura, alle forze dell'ordine, è anche il rispetto delle regole normali, cioè delle regole del vivere civile, che qui in questi ultimi anni si sono perse. E si può dire nel rispetto del decoro urbano, nel rispetto del traffico, nel rispetto delle regole edilizie, nel riappropriarsi degli spazi pubblici, perché la gente si è rinchiusa nel proprio privato. E quindi non viviamo più la piazza, infatti la mia lista si chiama Agorà, perché ha questo significato, cioè l'idea di che veramente ci dobbiamo sentire comunità, non una comunità divisa e unita solo nel dire siamo stati contro la televisione e i giornalisti, ma uniti anche nel momento in cui affrontiamo mille problemi, soprattutto oggi che c'è un'economia, l'agricoltura qui sta vivendo un momento tragico, c'è un impoverimento totale di tutta la piccola borghesia e delle classi. Oggi invece non riesce più a raccogliere neanche i frutti, perché il prezzo delle arance è così basso.
E allora i piccoli cambiamenti, che forse stanno andando nella direzione giusta, non serviranno se l'agricoltura continuerà a vivere la crisi spaventosa di cui è ostaggio. I 4 centesimi al chilo che vengono pagati ai produttori di arance convincono tanti a lasciarle sugli alberi e determinano l'ostinato permanere del lavoro nero, anche se quest'anno i controlli sono stati indubbiamente maggiori. Chiudiamo questo lungo racconto tornando da dove siamo partiti, ovvero ai fatti di un anno fa a Rosarno. Questo è l'inizio de Il tempo delle arance. È un video realizzato dalla Telestreet napoletana in SuTV, nei giorni successivi alla rivolta, quando gli africani sono stati costretti ad andarsene e anche se, come chi vi parla, non conoscete alla perfezione l'inglese, il senso e la richiesta di dignità degli uomini che sentirete parlare è chiarissimo.
Nube bianca lei si bagnò come rugia. Con le ali
Non, maintenant, oui.
C'est inutile de dire qu'il y a un raciste.
Italian government, if the Carabinieri and if the Rosano people are not ready to protect us or they don't like us yet, then we are ready to protect our lives.
Uno dei tre aggrediti di ieri aveva 50 pallini da caccia nelle gambe, uno dei due gambizzati.
Noi siamo stati civili perché l'hanno voluto loro.
Immediately I saw them, they rushed me and they started hitting me with something. So I found myself there because I cannot stay for them to kill me. So I have to find somewhere and I ran. That's why I ran, I fought inside bush and I ran. I came here, I reached here more than 2 o'clock in the night. See, that is the problem. Look at my back.
Look at what they did to me. Like an animal. But I'm not an animal. I'm a human being. I also have a wife and children. I have a family. And I know, I have school. I know what to do. I know what is right. I know what is bad. How? Why? Why are they doing us like this? We don't understand. We came here to find a job. Because there is no job. I didn't come here for fight. I came here to fight for myself. Because I know that I'm suffering from Africa. That's why I came here. But what I came and meet here is too much. It's more than what I'm facing in Africa. So I'm ready. If they want to carry me back to my country, I'm ready to go back to my country because the suffering is too much. I'm not an animal. I'm a human being. I have a family. I have a wife and children.
Grazie a Damiana Gugliari e Federico Lacche di Città del Capo Radio Metropolitana e ad Andrea Giannini di Radio Popolare Roma per aver contribuito alla realizzazione di questo speciale. Vi lasciamo con un brano di Ali Farka Touré, omaggio ai ragazzi d'Africa che intraprendono un lungo viaggio.